È di pochi giorni fa la notizia della prima bufala col bollino di Facebook. In pratica Facebook ha iniziato a segnalare con un marchio speciale le notizie false o non verificate circolanti nel suo network. Questa in particolare riguardava il telefonino di Donald Trump e una falla nella sua sicurezza che sarebbe stata alla base di alcune recenti fughe di notizie dalla Casa Bianca. Sono due gli elementi interessanti di questo primo tentativo di smascherare le troppe bugie che circolano su Facebook. Primo, non è direttamente Facebook a stabilire se si tratti di un fake. La responsabilità è rimandata a siti terzi, come Snopes.com, che analizzano le notizie e ne verificano l'attendibilità. Secondo, la notizia bufala non era proprio una bufala, dal momento che appare su un sito, il Seattle Tribune, che fa notoriamente satira e non pretende di fare informazione. Questo primo tentativo, piuttosto timido a dire il vero, di eliminare le bugie dal più grande social network del mondo, rilancia alcuni temi molto attuali. Abbandonati ormai gli schemi del XX secolo che permettevano una definizione chiara di concetti come editore, redattore, giornalista, testata, linea editoriale, ci troviamo oggi di fronte a un panorama mediatico che, prendendo a prestito un'espressione del compianto Zygmunt Bauman, potremmo definire liquido. A cominciare dalla definizione di editore e sulle responsabilità che un editore digitale continua ad avere, o meglio dovrebbe avere. Ma cosa significa essere editore nel mondo digitale? Facebook è un editore e come tale ha delle responsabilità sui contenuti o è solo una piattaforma passiva che ospita contenuti di cui sono responsabili altri, gli iscritti in questo caso? Abbiamo deciso di affrontare questa complessa quanto affascinante tematica con l'aiuto di uno specialista, il filosofo Gino Roncaglia, docente di informatica applicata alle discipline umanistiche, tra i massimi studiosi nel campo dell'editoria digitale e della cultura della rete.
Non è più una situazione in cui la responsabilità editoriale è chiaramente definita. Se io pubblico un libro, se io pubblico una rivista, se io pubblico un quotidiano, il concetto stesso di direttore responsabile, per esempio, di una rivista o di un quotidiano o di autore di un libro, implicano una responsabilità diretta sul contenuto. I social network, in generale, tutti i meccanismi in cui c'è il cosiddetto user generated content, l'idea è quella che il contenuto sia generato dagli utenti e quindi il contenitore sia sostanzialmente un aggregatore di contenuto generato dagli utenti. In queste situazioni è molto difficile capire dove cominci una responsabilità editoriale e dove invece ci sia solo la responsabilità degli utenti. Naturalmente le piattaforme, i social network mettono del loro e mettono anche parecchio, perché mettono innanzitutto le regole che rendono visibili i post degli utenti, quindi l'organizzazione, la visibilità dei post dipende da regole che sono stabilite dalla piattaforma e la piattaforma mette anche i meccanismi di pubblicazione, quindi un qualche tipo di responsabilità c'è. La mia impressione è che non si possa parlare di una vera e propria responsabilità editoriale in questi casi. E il rischio di trasformare le piattaforme di social network in editori tradizionali sostanzialmente è un rischio poi di quasi censura, nel senso che se la piattaforma deve essere responsabile per qualunque contenuto inserito dagli utenti, è chiaro che il tipo di controllo che deve essere esercitato sui contenuti inseriti dagli utenti è molto maggiore e si perde qualche cosa, anzi probabilmente si perdono parecchi gradi di libertà nel sistema. D'altro canto è anche indubbio che la piattaforma non è neutrale, non è una semplice un campo aperto in cui non c'è nessun intervento di tipo editoriale. È un terreno nuovo e quindi ho l'impressione che prima di trovare regole, sia regole formali, sia norme, sia regole invece informali e quindi prassi, abitudini, strumenti anche, che consentano poi effettivamente di affrontare bene questo campo abbastanza complesso, ci vorrà probabilmente del tempo e si andrà anche un po' per tentativi ed errori. Ho l'impressione che la stessa idea del bollino applicata in questo modo sia un tentativo, probabilmente ce ne saranno altri, probabilmente i meccanismi di funzionamento di questi strumenti verranno man mano cambiati nel tempo e si spera che da un po' di sperimentazioni nascano fuori strumenti che possano aiutare a conciliare le due esigenze. Da un lato un'esigenza di garanzia anche degli utenti e dall'altro un'esigenza di libertà nell'espressione, che è una delle caratteristiche di strumenti di questo genere.
Non dimentichiamo poi un'altra grande differenza tra l'editore classico e il social network. L'editore basa il suo successo sulle vendite di un prodotto, il giornale, e sul numero di lettori che sono i suoi clienti. Il social network, al contrario, non vende un prodotto, ma propone un ambiente, un ecosistema. Il suo capitale non sono i lettori, ma gli utenti, i loro dati personali e i loro interessi, le informazioni che condividono. Questa fondamentale differenza in che modo influisce sull'interesse che entrambi hanno o non hanno nel fare in modo che i loro contenuti siano davvero attendibili?
I criteri in base ai quali noi clicchiamo sostanzialmente, selezioniamo contenuti da visualizzare, non sono necessariamente criteri legati alla verità o alla ragionevolezza. Però qui ho l'impressione che il problema sia un altro, cioè non tanto lato Facebook o lato piattaforma quanto lato utenti. Questo problema in fondo c'è sempre stato anche su altri media, cioè la selezione non si indirizza necessariamente verso i contenuti più validi, basta pensare al fenomeno dei giornali scandalistici che comunque esistono, sono esistiti e sono stati una realtà prima che diciamo tutto il mondo della carta stampata periodica fosse un po' travolto dalla rete, gli editori pubblicavano giornali scandalistici e in quel caso prendendosi in prima persona tutta la responsabilità di quello che pubblicavano sostanzialmente perché vendevano molto. Certo, c'è una componente di responsabilità della piattaforma o dell'editore in altri casi, ma c'è anche una grossa componente che è una componente sociale di responsabilità della scuola, del sistema formativo. Io ho l'impressione che in particolare rispetto al social network le responsabilità del sistema formativo siano notevoli, perché il nostro problema secondo me non è tanto censurare i contenuti a monte rispetto a criteri di qualità che poi sono sempre astratti. Se una persona vuole andare a guardare siti porno o vuole andare a guardare siti di bufale è e deve essere libero di farlo. Il problema è la capacità di riconoscere, cioè se quella bufala viene presa per vera, allora c'è una forte distorsione nel funzionamento del sistema. E quindi è questo aspetto, è la competenza nel riconoscimento dei contenuti, nella valutazione, nel riconoscimento delle fonti. E queste sono tipiche competenze di information literacy. E allora io ho l'impressione che è su quel versante soprattutto che bisogna lavorare.
Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista.
Altra caratteristica che differenzia un social network come Facebook da un giornale è quella componente attiva di protezione, per così dire, del nostro ego, che in inglese viene chiamata comfort zone, quella bolla che ciascuno di noi tende naturalmente a costruire intorno a sé per proteggersi da idee scomode e da persone che non la pensano come lui. Anche quando scegliamo un giornale, di solito acquistiamo quello più vicino alle nostre idee. Ma nel caso di Facebook e dei social network è talmente facile bloccare qualcuno e cancellarlo dalla nostra vista che rischiamo di isolarci e avere relazioni solo con chi la pensa esattamente come noi, senza mai metterci in difficoltà. Cosa comporta tutto questo?
Il meccanismo delle bolle, dalla filter bubble alla zona di conforto, è un meccanismo che diventa innaturale e nocivo quando si trasforma in un meccanismo che in qualche modo ci nasconde una parte della realtà e soprattutto impedisce quel tipo di negoziazione razionale che è essenziale in politica ma è importante anche in tanti altri campi, anche per scoprire idee e cose nuove. Sicuramente c'è un elemento nel funzionamento delle piattaforme che facilita questo meccanismo. C'è anche, io direi, un altro aspetto, cioè l'assenza di piattaforme che in qualche modo lavorino invece sulla negoziazione, sull'incontro di idee e prospettive diverse. Facebook evidentemente per certi versi funziona piuttosto bene, perché se no non si spiegherebbe il suo successo anche rispetto ad altre, alla competizione di altri tipi di social network. Nonostante questo, ci sono molte cose che su Facebook non si possono fare o si fanno male. Io faccio solo un esempio: Zuckerberg un paio di anni fa ha lanciato il suo famoso book club, il gruppo di lettura su Facebook, e ci si è accorti, direi drammaticamente, di quanto inadatto sia Facebook proprio come strumenti pratici. I meccanismi del post, della risposta, della controrisposta non funzionano se noi per esempio vogliamo discutere bene e approfonditamente un libro con un gruppo di persone minimamente numeroso. Allora bisogna guardarsi, secondo me, dall'idea che il social network possa funzionare bene per qualunque scopo. Non è così. L'esperienza del gruppo di lettura ci dice: per gestire la discussione su un libro Facebook non è lo strumento ideale. Probabilmente anche per gestire discussioni politiche Facebook non è lo strumento ideale. È per questo che un certo pluralismo anche sul lato degli strumenti è un valore che noi dobbiamo cercare di perseguire.
Il conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Conformista, ma era stato voluto che è gonfiato dall'informazione. È il risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive e questo già gli basta, e devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi il conformismo.
Noi ho l'impressione in rete non abbiamo ancora dei buoni strumenti, per esempio per la discussione politica. Eppure questi strumenti si potrebbero creare, ma c'è la tendenza, la tentazione di andare o sullo strumento che appunto ti fa votare senza discutere, oppure sullo strumento che ti fa discutere senza darti tutti gli elementi per scegliere e ti fa discutere all'interno di una bolla chiusa. Strumenti intermedi che potrebbero essere pensati per esempio per un ambito come quello del drafting normativo, cioè la progressiva stesura di una norma, per esempio di una legge. Noi sappiamo che nel definire il contenuto di una legge è molto importante un lavoro che è proprio un lavoro redazionale, e in questo lavoro redazionale in qualche modo si concretizza la discussione, il dibattito, la negoziazione politica. Wikipedia è un meraviglioso strumento di negoziazione redazionale applicato alle voci di enciclopedia. Ecco, perché solo le voci di enciclopedia? Perché non abituarsi un po' di più a usare strumenti di negoziazione redazionale in rete? Io ho l'impressione che qui effettivamente ci sia, più che una colpa dei social network, un'assenza di alternative che possano funzionare bene anche con i meccanismi di negoziazione. E questa è una responsabilità un po' comune, ma credo che su questo anche le istituzioni dovrebbero lavorare. Troppo spesso anche dal lato dei siti istituzionali si interpreta la possibilità di dialogare con i cittadini, che è legata agli strumenti di rete, o come dateci un suggerimento o votate, oppure come noi vi informiamo. Ma anche il livello intermedio, cioè il discutiamo insieme, negoziamo insieme. E questa è anche una responsabilità istituzionale nell'uso degli strumenti di rete.
L'elemento più interessante del concetto di post-verità, che ne fa qualcosa di diverso dalla semplice bugia, è la sua capacità di continuare a convincere anche dopo che è stata smascherata, senza che questo danneggi il suo divulgatore. Il caso di Donald Trump è emblematico. Tramite il suo account Twitter sono innumerevoli le bugie che ha inventato o rilanciato, sbugiardate spesso apertamente, e che tuttavia non ne scalfiscono l'immagine, anzi ne aumentano la popolarità. Sembra che molte persone preferiscano ascoltare palesi ma confortevoli bugie piuttosto che impegnarsi a conoscere la verità. Se è vero che la bugia è sempre stata più seducente della verità, è anche vero che fino a poco tempo fa una sua caratteristica essenziale perché mantenesse il suo potere era quella di non essere mai scoperta. Oggi questo sembra non essere più così importante.
Naturalmente il concetto di post-verità è, come tutti i termini che hanno un post prima o dopo, sono sempre un po' discutibili. Però direi che quello a cui noi assistiamo è un passaggio dall'idea, diciamo, tradizionale, per cui la verità si misura l'adeguazione tra l'intelletto e la cosa, era la definizione filosofica classica di verità, cioè il mondo corrisponde a come noi lo raccontiamo, come noi ne parliamo. Invece qui c'è in molti casi una sostituzione di un criterio che è quasi quello del consenso, cioè se ci sono molte persone che accettano quella tesi, il consenso da solo in qualche modo provoca una forma di verità. Questo naturalmente è sbagliato soprattutto considerando che il consenso può essere costruito. Anche qui non c'è niente di nuovo, e dal almeno il Novecento, secolo dei media, della moltiplicazione dei media, è anche un secolo della moltiplicazione delle forme di manipolazione mediatica e quindi la costruzione del consenso. Però indubbiamente qui c'è questo aspetto nuovo, cioè non si cerca quasi neanche più di nascondere il fatto che la bufala sia una bufala, si cerca solo di conquistare consenso. Questo di nuovo io credo sia soprattutto un problema di educazione all'informazione, educazione al buon uso dei media e anche educazione al buon uso dell'intelletto, direi, perché se è l'utente per primo che cerca la notizia più cliccata o quella che ha più consenso e non la notizia o l'informazione più ragionevole e quella che ha fonti più autorevoli e che è meglio verificata, questo è un problema che è in parte sul lato delle diffusioni delle notizie, ma in gran parte, forse nella parte principale, dal lato delle competenze dell'utente.
Arriviamo alla relazione tra social network, post-verità e populismo. Per capirne l'importanza nel mondo attuale, basti pensare a un elemento. Tutti i leader populisti moderni, senza eccezioni, fanno un uso massiccio dei social network, sia per rimanere in contatto con i loro sostenitori, sia per attaccare gli avversari, sia per rinsaldare legami e alleanze, sia per romperle. Il campo di battaglia ormai si chiama Twitter, Facebook, Instagram, con alcune conseguenze che è bene tener presente.
Social network sono una piattaforma ideale per la diffusione del populismo, ma direi in qualche modo tutte queste nuove forme di populismo hanno una qualche componente di tecnopopulismo che può essere esasperata quando si arriva all'idea che qualunque decisione possa essere presa tranquillamente saltando ogni mediazione politica, qualunque decisione possa essere presa direttamente con un click dal singolo cittadino da casa. Ora, il rischio di questa idea, che va anche oltre il concetto di democrazia diretta, perché la democrazia diretta, lo sappiamo, voi svizzeri lo sapete ancora meglio di altri, è una democrazia che presuppone il fatto di essere ben informata. La democrazia diretta, se non è ben informata, non funziona. Il tecnopopulismo espande, esaspera l'idea di democrazia diretta, portandola a qualunque decisione su qualunque cosa su una piattaforma che, proprio per le sue caratteristiche di contenuto generato dagli utenti e non necessariamente validato, si presta molto ai fake, alla diffusione di bufale, alla diffusione di mezze notizie, in generale a un certo livello di manipolazione. Allora, io ho l'impressione che questo problema è sicuramente uno dei grossi problemi oggi, è un problema di comunicazione politica. E credo che vada risolto anche qui, cercando anche di dotarsi di strumenti di trasparenza. Il tipo di uso che è fatto dei social network da parte delle organizzazioni politiche e dei leader politici deve essere in qualche modo trasparente. I siti dei partiti politici, i siti dei movimenti politici devono essere totalmente trasparenti, sia nelle fonti di reddito, sia nei meccanismi di gestione della pubblicità, nei meccanismi di gestione redazionale del sito, devono essere completamente trasparenti e purtroppo nella quasi totalità di questi casi non lo sono. Credo che su questo versante ci sia ancora molta strada da fare. Così come io credo c'è il problema culturale di rendersi conto che qualunque forma di democrazia, anche la democrazia diretta, richiede mediazione politica. Non si può pensare che se io ho l'idea A e l'idea B, la soluzione necessariamente migliore in ogni caso sia contare i sostenitori di A, contare i sostenitori di B e decidere chi ha più consenso. In molti casi la soluzione migliore è mediare, discutere, trovare una soluzione C che è quella che non solo massimizza il consenso, ma magari massimizza anche l'efficacia del provvedimento o della norma. Ecco, si è un po' persa l'idea che la politica è anche discussione razionale, mediazione, non solo scelta. Ecco, io direi che una buona definizione di populismo è proprio l'incapacità o il rifiuto della discussione razionale e informata che deve accompagnare le scelte. E questo vale per il populismo online, per il tecnopopulismo, così come vale per il populismo classico.
Fino adesso non abbiamo tenuto conto di un dato importante, numericamente tutt'altro che esiguo. Coloro che, per qualsiasi motivo, mancanza di possibilità o di mezzi, diffidenza, riservatezza, rimangono fuori dai social network. Si tratti di istituzioni pubbliche, soggetti editoriali, aggregazioni sociali o singoli individui. Che difficoltà incontra oggi chi non è sui social?
Effettivamente per un soggetto editoriale o per un soggetto pubblico la non presenza su Facebook, in generale la non presenza sui social media, è un handicap enorme, e questo è una conseguenza diretta del fatto che nel nostro ecosistema comunicativo i social network, in particolare Facebook, hanno acquisito un ruolo essenziale. Quindi è come dire 50 anni fa: io voglio fare l'editore ma non voglio usare il telefono. Non c'è dubbio che per certi tipi di professioni, per certi tipi di attività, in particolare per attività editoriali, la presenza su Facebook diventa sostanzialmente un requisito per sopravvivere. Quindi questo aspetto c'è e suggerisce una grande attenzione alle regole che governano il funzionamento di Facebook. Cioè, mentre sui contenuti, come dicevo, c'è un problema grosso, ma è un problema anche di mantenimento di livelli di libertà e quindi è difficile risolverlo solo con la censura, sulla questione del funzionamento, dei meccanismi di funzionamento delle piattaforme di social network nel momento in cui diventano così centrali per la nostra vita comunicativa, un problema di trasparenza e di decisione comune. Non si può dire semplicemente questi sono soggetti privati e fanno tutto quello che vogliono. Questi sono diventati componenti importanti del nostro ecosistema comunicativo e come tali devono essere trattati e quindi devono essere anche regolamentati. Invece si arriva alla questione del singolo cittadino, ecco lì c'è sicuramente un problema di garanzie verso tutti, anche verso chi non usa i social network. Ci deve essere la totale libertà di utilizzare o non utilizzare questo o quel social network, o anche di non utilizzarne nessuno, senza che questo comporti dei problemi, per esempio sul mondo del lavoro. Questo direi che è uno degli aspetti più delicati.
Notizie flash. Da qualche settimana NRK Beta, un sito di news di tecnologia che fa parte della TV di Stato norvegese, sta sperimentando un nuovo sistema per arginare il fiume di commenti spazzatura che si trovano invariabilmente in coda agli articoli online sulle testate dove è permesso commentare. Ciascun lettore deve rispondere correttamente a un piccolo quiz di 3 domande per dimostrare di avere come minimo letto il testo dell'articolo che vuole commentare. L'obiettivo è anche quello di costringere a un minimo di riflessione prima di scrivere un commento, riducendo anche il rischio che si utilizzino toni polemici o troppo accesi. Al momento solamente alcuni articoli sono provvisti di questo sistema di moderazione, quelli considerati più a rischio perché trattano un tema particolarmente delicato. I risultati sembrano incoraggianti, ma la strada da fare è ancora lunga, mentre da più parti si continuano a studiare metodi alternativi per la moderazione dei commenti. La Pixar, il celebre studio di animazione dove sono nate alcune delle più belle favole degli ultimi 20 anni, Toy Story, Monster Inc., Alla ricerca di Nemo, Cars, Ratatouille, Wall-E, per citare le più famose, ha deciso di svelare tutti i segreti che si celano dietro le magie delle sue storie e dei suoi personaggi, offrendo un corso online gratuito sulla piattaforma Khan Academy. Il corso si chiama Pixar in a Box ed è suddiviso in varie lezioni che insegnano come arrivare a costruire una storia animata mettendo ogni elemento al suo posto, dall'idea iniziale alla produzione finale. I corsi coprono diversi aspetti della produzione di un film. Virtual camera, animation, color science sono alcuni degli aspetti che è possibile studiare, ma quello che attira maggiormente l'attenzione è il cuore di ogni bella storia, la sezione The Art of Storytelling. Il corso è sponsorizzato da Disney, che ha la proprietà di Pixar. La Khan Academy è una piattaforma che promuove l'istruzione gratuita per tutti. I suoi studenti sono in maggioranza americani, ma la platea degli utenti abbraccia studenti da tutto il mondo, dall'India al Sudafrica, e per questo nella Khan si trovano corsi in 36 lingue. Si è tenuto la scorsa settimana il Mobile World Congress di Barcellona, uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per le novità tecnologiche, mobili ovviamente, ma non solo. Tra gli smartphone di fascia alta, sfida tra LG G6 e Huawei P10, entrambi con doppia fotocamera e schermo ad altissima risoluzione e con potenze di calcolo ormai paragonabili a quelle di un laptop di fascia medio-alta. Fuori dal mondo smartphone continua il fermento intorno alle auto a guida autonoma, con i grandi marchi automobilistici che si avvicinano rapidamente allo sviluppo di un modello commerciabile. Anche il 5G suscita un certo interesse, anche se i costi infrastrutturali potrebbero scoraggiare più di un investitore. Sembra non ingranare invece il mercato degli smartwatch, che secondo alcuni si avvia già a passare definitivamente di moda. La realtà virtuale guadagna spazio, ma lentamente, mentre torna alla ribalta la realtà aumentata. Insomma, consueta quantità industriale di nuovi modelli di telefonini, ma poche le novità davvero originali e interessanti. Tanto che a prendersi la scena è stata l'operazione Nostalgia di Nokia, che ha riproposto una versione aggiornata, non troppo a dire il vero, del leggendario 3310. Il nuovo 3310 costerà meno di 60 euro, sarà tutt'altro che smart, potendo solo mandare sms e fare telefonate, e sono in molti alla Nokia a sperare che possa tornare di moda come oggetto vintage. È tutto per questa puntata del Giardino di Albert, dedicata alle nuove tecnologie. Da Marco Pagani l'auguro di un buon proseguimento di giornata.